Buonasera a tutti, diamo avvio a questa seduta di Consiglio Provinciale. La parola al segretario per l'appello.
Buonasera anche da parte mia. Franco Angelini, Cristian Borromini, Cinzia Capelli, Luca Della Bitta, presente. Severino De Stefani, presente. Pierluigi Giumelli, presente. Guido Patelli, presente. Andrea Ruggeri, presente. Franco Spada, presente. Alan Vaninetti, presente. 8 i presenti, 2 gli assenti.
8 e 2, la seduta è valida. Prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno, credo sia doveroso condividere con il Consiglio Provinciale il ricordo del defunto consigliere Alessandro Sozzani. Abbiamo già avuto modo di ricordarlo in occasione dei giorni successivi alla sua morte. In maniera ufficiale lo ricordiamo qui come amministratore avveduto e come uomo di grande sensibilità nei rapporti umani, ma anche nel rispetto delle istituzioni, che ha dimostrato fino all'ultimo, nonostante la fatica della malattia, anche con la sua presenza e con l'intervento nell'ultimo Consiglio Provinciale. Chiedo quindi al Consiglio intero di ricordarlo con un minuto di silenzio. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno, la surroga appunto del consigliere provinciale Alessandro Sozzani. Si propone di surrogare il consigliere deceduto con la signora Roberta Songini e di convalidare poi l'elezione della stessa all'interno del consiglio provinciale. È aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, allora passiamo alla fase di votazione. È aperta la votazione. Vi ricordo, prima c'è il tasto di partecipazione in basso e poi la scelta del voto. Ok. Tutti hanno votato. Chiusa la votazione. Eccolo qua. 11 presenti, 11. No, non è questa. Otto presenti, otto votanti, otto voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Chiusa la votazione, otto presenti, otto voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 2, approvazione verbali della seduta del 13 dicembre 2016, verbali delle delibere dal 27 al 36, la seduta consigliare del 13 dicembre 2016. Sono stati consegnati ai consiglieri, è aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, passiamo alla votazione, approvazione verbali seduta 13 dicembre 2016. Apriamo la votazione. Non è ancora aperta. Aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione. Otto presenti, otto voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016. Il rendiconto è stato depositato già tempo fa e messo a disposizione, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia 25 del 21 marzo come schema di rendiconto. Con i diversi allegati, in relazione alla gestione di competenza nell'anno 2016 sono state effettuate tre variazioni concernenti l'applicazione dell'intero avanzo di amministrazione vincolato 2015, una variazione contenente la quarta applicazione dell'avanzo vincolato, la variazione di assestamento generale riguardante tra l'altro il mantenimento degli equilibri di bilancio. Per quanto riguarda la gestione di residui attivi e passivi, le nuove norme contabili prevedono che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate, e che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato siano immediatamente reimputate all'esercizio di cui sono esigibili. Pertanto, in base a tale disciplina, il Presidente della Provincia, con deliberazione 17 del 28 febbraio 2017, ha provveduto al loro riaccertamento ordinario. Per quanto riguarda la gestione di cassa, alla data del 31 dicembre 2016 il fondo di cassa ammonta a euro 49.274.425. Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di cassa alla data del 31/12/2016 permette di definire il risultato di amministrazione a tale data. La provincia ha conseguito un avanzo di amministrazione a tale data pari a euro 20.017.272, costituito per 146.205 da fondi accantonati, per euro 17.387 da fondi vincolati e per euro 2.483.214 da fondi destinati al finanziamento di investimenti. Presidente della Provincia ha provveduto alla redazione della relazione illustrativa sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, contenenti le valutazioni circa i risultati conseguiti in relazione alle missioni e relativi programmi inerenti all'attività gestionale ordinaria e strategica della provincia. Per quanto riguarda il conto economico, all'interno del quale sono rilevati i componenti positivi e negativi di reddito, secondo il criterio di competenza economica, esso presenta alla data del 31 dicembre 2016 una perdita di esercizio pari a 2.028.933. Risultato essenzialmente dovuto al processo ormai a regime di riclassificazione armonizzata di alcune voci relative ai citati componenti positivi e negativi. Invece, per quel che concerne il conto del patrimonio, in base al quale sono rilevate le variazioni subite dagli elementi patrimoniali per effetto dell'andamento della gestione, anch'esso è stato redatto nel rispetto di quanto stabilisce la nuova normativa e non presenta situazioni degne di particolare nota. Una sottolineatura legata alla spesa per il personale: nel corso del 2016 non sono state fatte assunzioni a tempo indeterminato e neppure a tempo determinato. Il numero dei dipendenti della provincia di Sondrio al 31/12/2016 risulta essere pari a 148 unità, con una riduzione di 10 unità rispetto a quella alla data del 31 dicembre 2015. La spesa personale complessiva sostenuta è pari a 5.948.366, con una riduzione riferita alla media del triennio 2011-2013 del 32,80%. Per quel che riguarda le spese di acquisto beni, prestazioni di servizi e l'utilizzo di beni di terzi, la provincia ha ridotto di circa euro 4.500.000 tali spese rispetto a quanto impegnato per le stesse nell'anno 2015. L'indebitamento: nel corso dell'anno 2016 non è stata attivata alcuna forma di indebitamento e il totale indebitamento al 31 dicembre dello scorso anno è pari a 9.228,79. Provincia di Sondrio, con una oculata programmazione della spesa in conto capitale, un'attenta gestione delle entrate e garantendo la celerità di pagamenti, ha rispettato gli obiettivi del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016. Non si rilevano debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2016, la tempestività dei pagamenti su base annuale, il tempo medio di pagamento è stato pari a 12 giorni. L'organo di revisione, con verbale 3 del 27 marzo 2017, ha espresso il proprio parere favorevole al rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta. Apriamo allora la votazione per l'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 8, 6 voti favorevoli, 2 astenuti, il Consiglio approva maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 8 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 4, approvazione nota integrativa di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017-2019. Non rilevo particolari osservazioni, se non ricordare che il documento unico di programmazione era stato predisposto e approvato nel luglio 2016 e comunicato ai consiglieri con nota del 31 agosto 2016. Ora si tratta semplicemente di un aggiornamento degli stessi indirizzi strategici operativi con l'inserimento dei valori economici che poi troviamo nel successivo punto, che è quello dell'adozione dello schema di bilancio di previsione. È aperta la discussione. Non ci sono richieste. Consigliere Capelli.
Posso parlare? Semplicemente due considerazioni, in realtà una considerazione e una domanda. Sulla missione 11 soccorso civile, anche per recenti esperienze che abbiamo avuto con problemi di incendio, io consiglio di inserire nel DUP, visto comunque il carattere di programmazione e di intenti che ha, quello di ricercare un coordinamento e un'intesa per la collaborazione con la Svizzera. So che alcuni territori di confine in Valchiavenna lo stanno facendo, però se ci fosse anche un impegno della provincia sarebbe una cosa di maggior valore ancora, visto l'importanza e la trasversalità che ha questa missione su un po' tutto il resto degli ambiti. E una seconda cosa, quella della, è una domanda, vorrei sapere a che punto è l'intesa tra provincia, CM e BIM ai sensi della 19. Perché nel DUP si richiama in più punti il problema della scarsità di personale, ovvia, sappiamo per che motivi in cui si trova ad operare la provincia. Dovremo gestire soprattutto nella parte risorse idriche, le istruttorie delle grandi derivazioni, quindi penso che sia il momento per affrontare concretamente la questione dell'intesa.
Grazie, rispondo brevemente sul primo tema. È già oggetto di confronto con i nostri omologhi svizzeri, a seguito anche di un'importante intesa che abbiamo sottoscritto, come sapete, partendo dal tema dei trasporti, ma che era la prima esperienza che poi si voleva ampliare. L'opportunità è anche più rilevante dal fatto che su alcuni progetti Interreg vengono previste, se questi poi verranno realizzati, anche delle collaborazioni più operative su singoli temi. Quindi condivido questo invito al lavoro con la Svizzera e quindi sarà un impegno che anche come amministrazione provinciale cercheremo di declinare con un accordo specifico. Sulla seconda domanda, la scadenza, diciamo, l'indicazione temporale era quella del luglio dell'anno, quindi dell'anno 2017, quindi 2 anni di tempo previsti. Chiaramente in questi 2 anni sono venuti una serie di cambiamenti. Il tema su cui stiamo attendendo, credo che a giorni avremo una risposta, è quello legato alle possibilità di assunzioni di personale, di dirigenti e di collaboratori da parte delle province. Proprio a breve dovrebbero uscire questo tipo di indicazioni che, come è stato rilevato, il tema del personale rappresentava uno degli elementi su cui fondare un ragionamento. Quindi nel momento in cui sarà chiara la prospettiva per l'ente provincia, potremo entrare anche più nel merito di quelle che potrebbero essere le sinergie con le comunità montane. Chiaramente questo è un percorso che dovrà essere condiviso con i mandamenti e con i territori, quindi credo che una volta chiara la prospettiva delle province, quindi passata la fase di dubbio legata all'approvazione o meno del referendum, possiamo, avendo tutti questi elementi, avviare anche la ripresa di questo ragionamento sulla riorganizzazione istituzionale a livello provinciale. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Spada.
Sì, mi associo anch'io all'intervento del consigliere Cappelli sull'importanza, soprattutto in questo periodo, di ragionare su quello che sono i contenuti e le trasformazioni che dobbiamo comunque governare, che derivano dalla legge 19 del 2015. Cioè, anche perché sono istanze, comunque preoccupazioni che ti vengono rilevate dal personale delle comunità montane stesse. È chiaro che in un rapporto tra provincia, BIM e comunità montane, la provincia in questo caso ha un aspetto di governo. Non si sono fatte le funzioni associate, questo è un grossissimo limite. Abbiamo delle strutture il cui destino, che sono le comunità montane, va tutto disegnato. E io spero che la provincia e noi come consiglio abbiamo un ruolo attivo su questo, perché poco se ne parla, ma bisognerà parlare. È chiaro che parlare di questo tema sul DUP è abbastanza residuale, cioè è chiaro che nel DUP abbiamo gli obiettivi strategici, comunque è un tema che secondo me è dirimente in questo momento.
Grazie. Ci sono altri interventi? Nessuna richiesta? Allora passiamo alla votazione. Approvazione nota integrativa di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2017-2019. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione. 8 votanti, 7 voti favorevoli, 1 astenuto. Il Consiglio approva a maggioranza. Siamo al punto numero 5, adozione schema di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. Con la deliberazione del Presidente della Provincia numero 30 del 24 marzo 2017 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 nel rispetto della normativa vigente. Esso pareggia complessivamente nei seguenti importi: anno 2017 euro 101.682.000, anno 2018 54.794.000, anno 2019 50.676.226. Per quel che riguarda l'anno 2017, le entrate sono costituite dagli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato per spese correnti e spese in conto capitale, pari rispettivamente euro 902.643 e euro 36.557.288, per un totale di euro 37.459.000. Tali fondi finanziano obbligazioni di pagamento giuridicamente perfezionate, esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata la relativa entrata. Si tratta tipicamente di obbligazioni la cui entrata ha carattere vincolato per legge, contributi da Regione Lombardia, ministeri o altri enti e soggetti. Gli importi riferiti a quanto sarà esigibile nell'esercizio a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi, gli importi di competenza pura. Per tali importi si evidenzia quanto segue. Per le entrate al titolo primo, entrate tributarie, gli stanziamenti tengono conto di quanto accertato la data del 31 dicembre 2016. Per le entrate del titolo secondo, relative a trasferimenti correnti da parte dello Stato, della Regione e di altri enti, rilevano, rispetto all'anno 2016, l'assenza di trasferimenti regionali per l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, funzioni esercitate con decorrenza aprile 2016 dalla costituita Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, circa euro 6 milioni. Il trasferimento di circa 2,4 milioni, sempre a carattere regionale, per l'esercizio delle funzioni confermate alla provincia. Il contributo del Ministero dell'Interno di euro 2.515.609 per la gestione ordinaria di strade e scuole e sempre da parte di Regione Lombardia il trasferimento di euro 5.350.000 a valere sul demanio idrico. Per le entrate titolo terzo extratributari gli stanziamenti non si discostano in modo significativo da quanto accertato il 31 dicembre 2016. Le entrate del titolo quarto in conto capitale ammontano complessivamente a euro 17.162.165. Passando alla spesa per l'anno 2017, in termini di competenza pura, si evidenzia quanto segue. Nel triennio 2017-2019 sono rispettati gli equilibri di bilancio, in particolare con riferimento all'equilibrio di parte corrente. Nell'anno 2017 la destinazione delle entrate correnti di competenza pura, titoli primo, secondo e terzo, ammontanti complessivamente a euro 26.834.000 permette il finanziamento di tutte le spese correnti e delle spese relative al rimborso delle quote di capitali, garantendo pertanto l'equilibrio di parte corrente. È inoltre presente un avanzo economico, vale a dire un'eccedenza di risorse derivanti dalla gestione corrente che può essere impiegata per finanziare in parte le spese in conto capitale titolo secondo dell'importo di euro 340.000. Destinato per euro 40.000 all'acquisto di hardware per servizi generali, arredi e attrezzature scolastiche, acquisto centralino telefonico, sostituzione di automezzi, fondo progettazione nuove opere e dismissione di strade provinciali. Rilevata la cospicua somma costituita da risorse proprie che la provincia di Sondrio dovrà trasferire allo Stato, somma che nel triennio ammonta complessivamente ad euro 32.497.000, 10.832.000 per ciascuno degli anni del triennio, il mantenimento degli equilibri di parte corrente è garantito sia da un'attenta revisione della spesa corrente sia dalla possibilità riconosciuta da parte di Regione Lombardia di utilizzare in parte corrente una quota dei fondi a valere sul demanio idrico. Nonostante la scarsità di risorse, i tagli imposti agli enti locali dalle leggi statali, sono stati previsti i fondi necessari a garantire la gestione ordinaria dell'ente, nonché il rispetto delle esigenze derivanti dagli obblighi di legge, da convenzioni, da contratti in essere. Un'analisi particolare deve essere riservata alla spesa per il personale, pari a euro 6.021.000, spesa per gestione ordinaria 20.454.000, spesa per interessi passivi e quote capitali euro 9.710.000, spesa per investimenti euro 17.252.145.000. Per quel che riguarda la spesa per investimenti prevista nel triennio pari complessivamente euro 48.790.873.000, ammonta euro 17.252.145 per l'anno 2017, 17.824.364 per il successivo e 13.714 per il 2019, di cui euro 6.833.000 per trasferimenti in conto capitale a favore di terzi nel triennio considerato. L'elenco delle opere previste sono quelle che avete già avuto modo anche di vedere nell'approvazione del piano triennale. Sostanzialmente il grande sforzo che è stato fatto da parte dell'amministrazione è quello di concentrarsi, a partire dai progetti che già erano in fase più avanzata, sui due grandi temi, cioè delle scuole e delle strade, considerando che poi saremo chiamati al termine di un importante lavoro da parte dell'ufficio tecnico sulla situazione delle strade, in particolare su una diffusa verifica dei ponti, a valutare la ricerca e l'utilizzo di importanti risorse proprio per questa finalità, per interventi di manutenzione, di sostituzione o di consolidamento. L'elenco delle opere sono quindi nate da ciò che è stato raccolto da parte degli uffici e dal confronto con gli amministratori su questi due grandi temi, scuola e scuole e strade. Chiaramente, soprattutto sul tema della scuola, si cercherà di attivare dei possibili canali per aprire spazi finanziari o per ottenere finanziamenti che andranno in qualche modo ad abbattere la quota prevista a carico del fondo di fondi propri dell'amministrazione. Sono stati inseriti anche interventi che sono nati dal confronto con amministratori e con consiglieri provinciali che sono al di fuori degli elenchi che erano già stati in qualche modo costruiti, oltre ai fondi vincolati. Evidenzio, come avevamo raccolto anche nel confronto tra alcuni di noi, l'importanza di inserire in previsione con una tempistica adeguata l'intervento in particolare sul provinciale all'incrocio con Via Forestale a Morbegno per la realizzazione della rotonda e per l'importante problema che ha impegnato sia amministrazioni locali che la provincia di risoluzione delle criticità sul passaggio a livello in comune di Teglio. Abbiamo già approvato prima l'aggiornamento del documento unico di programmazione, ovviamente il bilancio prevede poi tutti gli allegati previsti per legge. L'organo di revisione, con verbale 5 del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. Io mi fermo qui, prima di aprire la discussione ricordo che è presente anche il dirigente dottor Cinquini, per cui dovessero esserci delle richieste tecniche di chiarimento a disposizione. È aperta la discussione se ci sono richieste di intervento. Consigliere Spada.
È chiaro che come amministratore, vedendo il bilancio di previsione della provincia di Sondrio, da un lato non posso essere contento perché vedo pochi margini d'azione in termini di investimento, dall'altro però ho anche la consapevolezza della situazione che c'è intorno, cioè di altre province che addirittura coi tagli che sono stati fatti non riescono assolutamente a chiudere i bilanci. Per cui il senso di responsabilità mi porta a dire, dico che cioè, meno male che perlomeno riusciamo a sostenere, dico, quello che sono i servizi correnti, in particolare quello che le scuole, siamo analizzando fortemente sottodimensionati come capacità di investimento sulle strade, perché quando io trovo in un bilancio 500.000 euro l'anno per dover gestire 400 km di strade, mi sto dicendo che sto spostando il problema solo l'anno dopo o l'anno dopo ancora. L'altro aspetto da riflettere, secondo me, è noi veniamo da una provincia che aveva una funzione, e uno se le ricorda che la provincia degli anni 90 aveva una funzione, dal 2001 in poi queste funzioni sono cambiate, perché la regione, in un ambito di una riforma di tipo federalista, ha decentrato alcune funzioni, e questo ha portato a dare un ruolo attivo su tanti servizi, per cui avevamo 186 unità di personale. Adesso queste sono passate negli ultimi anni a 146. È chiaro che la riflessione da fare è che noi abbiamo trovato un equilibrio corrente con un taglio però di personale che ce lo ritroveremo poi necessario per le funzioni a cui questa provincia dovrà in futuro adempiere. Per cui la mia riflessione è sì, adesso manteniamo i servizi, ma attenzione su quello che è una proiezione, che è sempre il discorso che si faceva prima anche con consigliere Cappelli, che va integrata con quello che è una trasformazione anche di altri enti di secondo livello, dove probabilmente si possono trovare risorse umane da riuscire a integrare rispetto a quelli che sono i servizi della provincia. L'altra riflessione che faccio è sui fondi di investimento. Mi troverete sempre d'accordo nel momento in cui investiamo in scuole e investiamo in manutenzione di strade. La riflessione che io già ho portato in altri consigli provinciali, e anche parlando col presidente Luca Della Bitta ci siamo confrontati anche su questo, che l'anomalia di questa provincia, a mio avviso, è di avere una cassa che rispetto ad altre province è molto consistente. Ci è stato detto prima che abbiamo in banca brutalmente 49.200.000 euro di fondi che tecnicamente vincolati. È un periodo che lo Stato dà lo sblocco sulla possibilità di spesa per le scuole. Dall'ultimo sblocco che è venuto quest'anno si evince che pochi enti pubblici hanno la possibilità, perché hanno cassa e non hanno indebitamento come la provincia di Sondrio, di beneficiare di queste risorse. E quello che propongo io è che in particolare si ponga particolare attenzione su quest'anno, e a me personalmente non mi interessa che sia Chiavenna, che sia Morbegno, che sia Sondrio, che sia Bormio, perché le scuole, comunque i ragazzi si muovono, di poter fare un piano di investimento, perché quest'anno abbiamo sbloccato quasi 3 milioni di euro e questo è buono. Però se uno riuscisse a proporre e avere uno sblocco di investimenti anche di 20 milioni di euro in un anno, che è possibile, perché pochi ne hanno beneficiato di questi soldi, c'erano l'anno scorso 865 milioni di euro a livello italiano, era stato lo sblocco previsto per interventi manutentivi sulle scuole. Secondo me è una grossissima opportunità che noi abbiamo ed è un investimento, perché investire sulla scuola è investire poi sul futuro, secondo me è una delle cose che dobbiamo puntare, e poi legato anche poi al tema del conto energia, che è un altro aspetto. Abbiamo strutture che sono abbastanza vetuste, lo Stato adesso ci potenzialmente ti ridà il 50%, se ottenessi lo sblocco lo sblocco finanziario per gli investimenti, ti ritroveresti addirittura, se lavori in questi termini, con liquidità di cassa che può essere investito per, ad esempio, per le strade l'anno dopo. Questa è un'opportunità, cioè abbiamo un bilancio che è ingessato, ma abbiamo una cassa molto consistente, per cui secondo me ragionare in questi termini per riuscire a liberare investimenti. Grazie.
Grazie. Altre richieste di intervento? Consigliere Capelli.
Non ho capito se l'intervento nello specifico di investimento su nuova costruzione sulla provinciale Trivulzia, Ponte Nave, Ponte San Pietro in Val Chiavenna avviene dopo aver previsto il consolidamento dei ponti che sono attualmente semaforizzati e dopo aver sistemato la provinciale SP3 Gordona Menarola. Una domanda.
No, su questo non c'è, come dire, una diretta correlazione, nel senso che l'investimento nasce sulla provinciale Trivulzia a partire dal fatto che sul ponte di San Pietro di Samolaco vi è un problema tecnico che è stato rilevato e ha portato alla riduzione della portata, quindi della possibilità di passaggio. Il primo intervento che è in fase di realizzazione è un consolidamento del ponte, che però consentirà di arrivare a una portata superiore ma non di ripristinare le condizioni precedenti, e quindi per risolvere quel problema eravamo di fronte a diverse opportunità: un nuovo ponte affiancato, la sostituzione del ponte o il recupero del vecchio progetto diciamo un nuovo tracciato in continuità con quello esistente a monte a valle della Trivulzia, che consentirebbe anche, oltre che risolvere il problema del ponte di San Pietro, di garantire una viabilità molto più fluida in accesso alla zona industriale della Val Chiavenna e di togliere il traffico pesante dall'attraversamento dei centri abitati, sicuramente di quella sponda, ma anche dall'altra parte, considerando che diventerebbe la viabilità prioritaria. Diverso è il problema del ponte sul Crezza Gordona, dove in realtà la problematica emersa da una verifica non è tanto su questioni di degrado in sé del ponte, ma sulle caratteristiche tecniche dello stesso ponte, nel senso che il transito con certi pesi è consentito solo per ragioni di schema tecnico del ponte, solo nella corsia centrale. In questo caso siamo in fase di approfondimento con l'ufficio tecnico e eventualmente con delle consulenze per capire quali interventi possono consentire di ripristinare il carico precedente. Quindi sono interventi diversi che non sono in stretta correlazione. Sulla provinciale Gordona-Menarola occorre rilevare che con la fusione dei comuni viene meno di fatto il requisito fondamentale delle strade provinciali, cioè quello di legare due comuni. Per ora l'amministrazione non ha ancora proceduto a una valutazione di conseguenza, è chiaro che dovremo fare una valutazione anche con l'amministrazione comunale su come continuare la gestione di quel tipo di arteria, non essendoci più formalmente quello che è stato il motivo in passato di individuazione di una strada provinciale in maniera diversa da quella che è una strada comunale. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Ruggeri.
Grazie Presidente, buonasera. In parte mi posso unire alle considerazioni che ha fatto il consigliere Spada. Non sono tempi facili per le amministrazioni provinciali e quindi la capacità comunque di mantenere i servizi verso i nostri cittadini attivi è sicuramente uno sforzo molto forte che unisce sia parte politica che la parte degli uffici che giustamente, come ha detto Franco, soffrono i tagli continui da parte degli enti terzi. E quindi poi quella che è invece la valutazione complessiva che può essere fatto su un documento di bilancio, in questo caso si fa poi sul piano delle opere, viva Dio che abbiamo la possibilità di investire, ma sul piano opere si concentra l'attenzione che può portare la distorsione di un messaggio dove è la guerra tra i poveri, dove c'è qualcuno che ha di più e qualcuno che ha di meno. È proprio per questo che, come lei ha citato prima, è fondamentale un dialogo a prioristico, un dialogo che permetta a tutte le compagini di potersi confrontare al fine di stabilire quali siano le priorità di intervento. Priorità di intervento che, se in parte può trovarmi d'accordo nel fatto che le strade, piuttosto che i ponti, abbiano una importanza capitale per la nostra provincia, perché purtroppo i trasporti per noi sono fondamentali, e soprattutto quelli su gomma, rimane il fatto che di questo documento del bilancio non c'è stata condivisione a prioristica e quindi in buona parte si ritrovano degli investimenti sul settore scolastico, in particolare sugli edifici, figlio di scelte precedenti che già mi avevano trovato fortemente contrario, per uno squilibrio di investimento tra, alcune zone, mentre alcune altre ne erano state sostanzialmente escluse. Ed è un argomento che io ho sollevato in questa sede un anno or sono. E poi invece ci sono quegli interventi che da più tempo, da più parti e soprattutto da più soggetti sono stati sollevati come determinanti. Non voglio però fare la parte di quello che va a difendere un manufatto che è quello che lei ha citato prima, l'incrocio tra la Valeriana e la Via Forestale, come un intervento semplicemente a favore di Morbegno. Uno, perché se ne stiamo discutendo per il 2018, è sicuramente un manufatto provinciale. E secondo fatto è perché non dimentichiamoci che Morbegno, come Cosio, come Talamona, come Ardenno, sono comuni che ormai da 2 anni sono interessati da un cantiere enorme per la provincia di Sondrio, è un cantiere che ha subito e subisce, o meglio fa subire ai propri cittadini forti disagi. Allora, sul punto, e non per concentrare la questione sul singolo punto, ma per poi allargarla sulla questione del metodo, ricordo a questo Consiglio qual è la situazione attuale. Un anno fa, verso agosto, in Comunità Montana si era deciso, il Presidente aveva detto entro l'anno diamo il progetto come provincia, sono dichiarazioni che ha reso il Presidente della Comunità Montana vicepresidente della provincia, cosa che ci aveva trovato d'accordo, per poi trovarci questo investimento nel 2018. Il problema è che il problema della viabilità, della stabilità di quel ponte è attuale e Morbegno si era mossa preventivamente fornendo alla provincia uno studio di fattibilità e soprattutto accordandosi con lo STER per avere quel parere favorevole, dato che al di sotto di quel manufatto passa il sentiero Valtellina. Il problema è attuale, trovarselo nel 2018, come è stato in conferenza di Capigruppo, mi ha trovato fortemente contrariato, e tale rimango, ma la questione di fondo è una questione di metodo. Se allora vogliamo ascoltarci, se vogliamo aprirci al dialogo, allora facciamo degli incontri preventivi, stabiliamo insieme quali siano le priorità e allora a quel punto riusciamo a comporre coi pochi investimenti che abbiamo, e abbiamo la fortuna che l'ente provincia di Sondrio quando interviene, se non altro interviene con perizia e con criterio, e questo siamo partecipi tutti, sia come amministratori provinciali ma anche come amministratori comunali, ma il metodo rimane sbagliato, perché altrimenti ci troviamo qui con un documento composto, metà in buona parte figlio di documenti, di scelte precedenti, ma che sono state squilibrate sotto certi profili a favore di qualcuno e a detrimento di altri, e ci trasciniamo questa questione sul 2018 e il 2019. Ricordiamoci che quello che possiamo avere per certo è solo il 2017, perché poi ad avvenire il 2018, ad avvenire il 2019. Pertanto, se vogliamo ragionare tra di noi, ricordandoci che siamo un ente di secondo livello, che siamo andati legittimamente tutti in candidatura, che abbiamo ricevuto, ciascuno di noi ha ricevuto fiducia per un numero complessivo di voti pesati, e alla fine nel peso dobbiamo ricordarci come sono state gli esiti delle votazioni, io credo che sia necessario che le compagini rappresentate in questo Consiglio abbiano quantomeno pari dignità. Pari dignità vuol dire pari dignità di essere ascoltati. Questo non vuol dire che si comandi da questa parte piuttosto che dall'altra, ma almeno un metodo sulle scelte di condivisione di fondo, su quelle che sono le priorità per poi costruire quello che è un piano di investimento, non credo di chiedere più di tanto. Grazie.
Consigliere De Stefani.
Sì, grazie. Buonasera, velocissimamente, anche per riprendere un po' i ragionamenti sui vari interventi che si faranno, che si sono fatti e che questa provincia ha iniziato ad operare da lungo tempo, insomma. Era solamente per ripercorrere un po' quello che riguarda il discorso degli interventi che questa provincia, ripeto, dal 2004 in avanti aveva intenzione di fare per quanto riguarda il discorso della Valchiavenna. Valchiavenna che sappiamo tutti ha una statale e una strada provinciale, sono due fondamentalmente, e che in questi ultimi anni sono state oggetto di, finalmente, voglio dire, di attenzione perché da questi banchi si era approvato un progetto di riqualificazione complessivo della provinciale, la SP2, quindi la Novate Chiavenna, dove era previsto in primis il sottopasso, successivamente gli aggiustamenti per quanto riguarda quel progetto che sta andando avanti di collegamento Ponte Nave Ponte San Pietro, e poi il raccordo dal ponte di Gordona verso il ritorno sulla 36. Fondi che sono stati appostati a suo tempo, che poi per vicissitudini o per scelte, come diceva il sindaco di Morbegno, diverse o più impellenti rispetto a quelli che erano le altre questioni, sono stati come dire, dirottati da altre parti. Gli appostamenti che sono stati fatti sono coerenti con quelli che erano, almeno per quanto riguarda quella parte, ma anche per ricordare comunque che le opere sono state fatte al sottopasso, è stato fatto, poi vabbè, è stato speso di più, tutto quello che è uscito, ma è stato fatto. L'allargamento del pozzo di riva che era conseguente è stato fatto e l'ha pagato l'ANAS. La rotonda davanti al polificio, come diciamo noi, è stato fatto per l'area industriale. La rotonda, l'aggiustamento del ponte di Gordona è stato fatto con relativo sottopasso per quanto riguarda il discorso delle piste ciclabili, così come la passerella per le piste ciclabili che è stata fatta sempre sul ponte di Gordona successivamente alla sistemazione. Purtroppo la questione dei ponti è un'altra tegola che ci è arrivata addosso, non è l'unica purtroppo, e quindi di conseguenza abbiamo tutta una serie di difficoltà, per cui anche sui ponti si sta lavorando per trovare le soluzioni necessarie per riprendere, diciamo, la viabilità ordinaria. Però non dimentichiamoci che dietro c'è una programmazione che parte da molto lontano e che su quello coerentemente si sta andando avanti. Poi ovviamente viviamo la giornata dal punto di vista economico-finanziario per quanto riguarda le province, quella benedetta la legge del Rio è rimasta a sbalzo, rimanendo a sbalzo, e a livello nazionale nessuno sta prendendo ci sta dando indicazioni, sta prendendo provvedimenti che sarebbero provvedimenti necessari per dire abbiamo sbagliato, torniamo a ridefinire quello che è il discorso delle province, o comunque apriamo la possibilità alle province di poter vivere, altrimenti siamo nel limbo completo. Quindi l'accorato appello è che questa benedetta legge del Rio la rivedano fino in fondo, altrimenti voglio dire, qui le problematiche ci sono. Però non lo dice nessuno, non lo denuncia nessuno. Poi quest'inverno sono successe le cose che sono successe in Italia, ma delle province non parla più nessuno. Allora, ci sono, hanno dignità di esserci e quindi devono anche avere gli strumenti per poter operare. Questa è la questione fondamentale, altrimenti giustamente facciamo la guerra dei poveri, perché fondamentalmente poi si arriva in quelle questioni. Ripeto, non dimentichiamoci la questione dei ponti, che è molto importante. Grazie.
Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Vaninetti, solo due precisazioni in risposta all'intervento del consigliere Ruggeri. Allora, innanzitutto la tempistica prevista 2018 sulla rotonda Ponte di Via Forestale è semplicemente per ragioni tecniche, nel senso che in questo momento a fianco di quel luogo è in corso, come è stato ricordato, l'importante cantiere della tangenziale di Morbegno. E quindi in questo momento far coincidere due interventi sull'unica strada che di fatto rimane rischia di creare delle condizioni difficilmente gestibili per la viabilità provinciale. Lo fatto di spostarlo nel 2018 consente di concludere, come da previsione di cronoprogramma, le attività e quindi in particolare l'area di cantiere limitrofa alla zona in cui dovrebbe essere realizzata la rotonda, e di avviare da parte della provincia tutte le fasi di autorizzazione e di progettazione per realizzare davvero nel 2018 l'intervento. Quindi è una motivazione esclusivamente di carattere tecnico. Sulla scelta degli interventi nelle scuole è un ragionamento simile, nel senso che noi abbiamo raccolto tutti gli interventi e i progetti che erano in casa, insomma, dell'amministrazione provinciale, e tra l'altro abbiamo anticipato alcuni interventi anche sulla base delle sollecitazioni, ma del livello di progettazione pronto, alcuni interventi su Morbegno, in particolare su Roma e Gialli, che in passato erano previsti con una programmazione più lunga. Quindi la scelta di una sede scolastica piuttosto che un'altra è legata allo stato di avanzamento del progetto, e abbiamo tenuto conto anche delle osservazioni anticipando, come ripeto, alcuni interventi proprio sulle scuole superiori della città di Morbegno. Passo la parola al consigliere Vaninetti.
Niente, su questo punto mi ha rubato la parola il Presidente. Con il responsabile di servizio stiamo facendo il giro di tutte le scuole della provincia, gli istituti superiori, proprio per verificare, nonostante per gli uffici sia già ben chiaro quale sia la priorità degli interventi, che sia chiaro anche al sottoscritto che è poi delegato a questo tema, quali possono essere le priorità, anche dal fatto che ci sono le priorità tecniche, poi ci sono le priorità che emergono dal mondo della scuola, che arrivano dalle dirigenze, gli istituti scolastici. Pertanto, appunto, come diceva il Presidente, quest'anno si prevedono due interventi su Morbegno e su Chiavenna, ulteriormente a quelli che già sono in itinere e sono previsti. Si sta predisponendo anche una serie di progettazioni al fine di arrivare pronti, un po' come consigliava prima il consigliere Spada, a quelli che possono essere i bandi in scala regionale, scala nazionale, al fine di poter accedere a eventuali bandi che potessero uscire. Ovviamente tante strutture sono già state messe in mano, alcune strutture risultano veramente diciamo così ammalorate, pertanto si prevede di partire con quelli che sono gli interventi di messa in sicurezza, come quello del rifacimento dei serramenti laddove ci sono delle necessità, e poi a seguire altri interventi di sistemazione, abbellimento e quant'altro delle strutture. Facendo il giro delle scuole si rilevano pur che negli anni è stato messo mano agli edifici, comunque delle necessità di continuare a intervenire su questo percorso. Io cerco di portare l'acqua a questo mulino non solo perché è un tema di cui mi occupo poi nella vita, ma è un tema che è importante. I ragazzi passano un sacco di ore a scuola, gli edifici scolastici poi ricadono sui territori, sono presenti, ci vanno tutti i nostri ragazzi e pertanto non ne faccio una questione di territorialità, in quanto ad esempio sottoscritto non ha nessuna scuola presente sul proprio comune, ma ha proprio solamente un discorso generale di approccio a quelle che sono anche le stanze. Per quanto riguarda un po' la questione che poneva il consigliere Ruggeri circa il coinvolgimento, io non so nei comuni quando si istituiscono ufficialmente commissioni piuttosto che cose analoghe, non mi pare dai pochi anni di esperienza che ho che le commissioni quando sono istituite in maniera ufficiale vengono gestite solamente perché sono previste negli statuti siano così coinvolgenti e democratiche. Ritengo però che quanto mai invece opportuno che ci sia una disponibilità al dialogo tra le parti, questo sì, senza magari istituzionalizzare dei momenti che ripeto poi si effettuano, si realizzano solamente perché istituzionali, perché bisogna stare attenti che altrimenti il consiglio non è valido se c'è la commissione eccetera. Magari nei vostri comuni funziona diversamente, in altri no. Visto anche l'esperienza, ad esempio, delle commissioni quando c'erano in comunità montana e quant'altro. Pertanto io penso che sul tema di mia competenza, qualora ci fossero delle necessità da presentare, ma penso anche degli altri delegati, c'è massima disponibilità, abbiamo incontrato amministratori, io ho incontrato amministratori, ho incontrato dirigenti, ho incontrato tutti quelli che hanno fatto richiesta più o meno. Pertanto auspico questo, ad esempio io consigliere Spada lo vedo spesso, per cui se c'è la volontà penso che da entrambe le parti ci sia la disponibilità, ecco, al dialogo, senza secondo me istituzionalizzare questi momenti.
Grazie, altre richieste di intervento? Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Adozione schema di bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. È aperta la votazione. Presenti 7, tutti hanno votato. 7 votanti, 5 voti favorevoli, 2 voti contrari. Il Consiglio approva a maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 7 presenti, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto successivo, approvazione bilancio di esercizio 2016 dell'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio. Passo la parola al consigliere De Stefani.
Velocissimamente, allora per quanto riguarda l'approvazione del bilancio dell'ufficio d'ambito. Allora, l'ufficio d'ambito per quanto riguarda quest'anno sono 219.580 per un avanzo economico di 527 euro. Sono il direttore, due dipendenti e i costi di funzionamento ovviamente e poi 5 membri del consiglio di amministrazione che svolgono la loro attività ovviamente gratuitamente. Ringrazio per la collaborazione, per il lavoro che hanno svolto e per quanto faremo poi successivamente rispetto agli interventi che sono stati fatti quest'anno per quanto riguarda il piano d'ambito.
Io ho finito. Grazie, è aperta la discussione. Sono presenti anche il direttore e il vicepresidente dell'ufficio d'ambito. Ci sono richieste di intervento? Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Approvazione bilancio di esercizio 2016 dell'ufficio d'ambito della provincia di Sondrio. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 7, votanti 7, 5 voti favorevoli, 2 voti astenuti, il Consiglio approva a maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, presenti 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 7, ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, approvazione e revisione del piano d'ambito. Parola sempre al consigliere De Stefani.
Sì, grazie. Relativamente a questo punto, beh, innanzitutto devo ringraziare l'ufficio d'ambito e il lavoro che è stato svolto e che abbiamo svolto in contemporanea, insomma, per quanto riguarda questa revisione di questo piano d'ambito, perché ci è impegnati per diversi mesi nella parte invernale. E siamo riusciti a definire, insomma, quello che possono essere dei miglioramenti da apportare e che sono stati dei miglioramenti da apportare al piano d'ambito, partendo significativamente da un dato. Da una parte l'esperienza di questi 3 anni per quanto riguarda la gestione del ciclo idrico integrato, il fatto che l'ente gestore ci ha dato la possibilità di misurare fondamentalmente quelli che sono i consumi d'acqua e quindi di aver messo su tutte le opere di accumulo del sistema idrico integrato i contatori, per cui abbiamo un dato significativo che è il consumo di acqua sul nostro territorio. In base a quello si è potuto procedere a una revisione del piano che ci dà la possibilità innanzitutto di abbassare quella che è la quota fissa per quanto riguarda le tariffe, dall'altra parte di poter introdurre gli scaglioni, perché giustamente vanno inseriti gli scaglioni, quindi portando i primi 30 metri cubi a tariffa agevolata che è lo 0,40, che riguarda esclusivamente il discorso delle prime case e che è la tariffa più bassa sotto la quale non si può andare. Mantenendo gli stessi costi per quanto riguarda da 30 fino a 153 metri cubi e aumentando il consumo ulteriore oltre i 150 metri cubi con un incremento del 40% rispetto alla tariffa di riferimento. Non abbiamo modificato assolutamente quelle che sono le tariffe per quanto riguarda depurazione e collettamento, che sono rimaste identiche e rimarranno identiche in base al quinquennio che avevamo previsto e preventivato. Per quanto riguarda le attività produttive, la stessa cosa, tranne che per la parte degli agricoltori, dove lì abbiamo ridotto il costo e l'abbiamo portato anche quello alla tariffa minima, cioè allo 0,40. In più si è abbassata anche lì di 10 euro la quota fissa per quanto riguarda le cosiddette seconde case o comunque il territorio montano, ma soprattutto si è dato un'indicazione certa, chiara e specifica per quanto riguarda tutto quello che è il discorso, chiamiamole case sparse, alpeggi o comunque quelle aree, quelle zone fuori diciamo dal centro abitato, cosa che era stata richiesta nell'assemblea dei sindaci e cosa che è stata puntualmente fatta e realizzata. Oggi siamo nella fase conclusiva di tutta l'operazione perché, dicevo, siamo partiti nella parte invernale a fare tutto questo lavoro. nel marzo di quest'anno è uscita la proposta dell'ATO. Abbiamo fatto insieme il Presidente e il Direttore dell'ATO, Presidente, Vicepresidente e il sottoscritto, i vari interventi mandamentali per spiegare appunto questa partita. Poi è stata fatta l'Assemblea dei Sindaci, dove è stato approvato il tutto, e oggi siamo, tra virgolette, a ratificare quanto è stato fatto. C'è un dato che ovviamente va esplicitato, che riguarda la questione di questi benedetti contatori. Nel senso che noi abbiamo il conteggio dell'acqua che esce dalle vasche di raccolta, ma non abbiamo ancora complessivamente quelle che sono le misurazioni fatte a valle. Conseguentemente, e anche oggi, due ore fa, un'ora fa, nell'assemblea della SECAM, siccome ovviamente c'è anche il bilancio idrico, sono state sollevate delle questioni che riguardano la parte economica finanziaria della gestione del servizio idrico integrato, con delle criticità, giustamente, ma che sappiamo benissimo ci sono, perché per quanto riguarda gli introiti per andare a pianificare quelli che sono da una parte gli interventi, da una parte i costi di gestione e soprattutto i mutui, se non abbiamo gli introiti ovviamente qualche difficoltà dal punto di vista finanziario la società di gestione ce l'ha. E quindi per ovviare a queste cose, per incentivare insomma che tutti mettano laddove, ripeto, all'interno delle sei fasce che avevamo previsto, è possibile di mettere il contatore, perché se non lo si mette, partendo da luglio di quest'anno, il costo forfettario sale a 285 metri cubi. Questa è una scelta forte, capisco, però voglio dire, dobbiamo cercare di arrivare nel più breve tempo possibile a un pareggio chiaro, certo, sicuro per quanto riguarda il discorso del sistema idrico, perché altrimenti le problematiche si riflettono direttamente su tutti gli altri, cioè su chi paga normalmente quello che è il consumo dell'acqua. Questo è un dato ineludibile rispetto anche a un criterio di come dire, equità all'interno di chi usufruisce del servizio. Ci vorrà ancora del tempo, e lo sappiamo, per arrivare a definire meglio e bene tutto quello che è il sistema. Ci stiamo lavorando, ci si sta impegnando, tutti stanno facendo la propria parte, e io spero che anche gli amministratori facciano la loro parte, anche con posizioni critiche, ma critiche costruttive. Perché se sono costruttive vanno comunque a migliorare il servizio, vanno comunque a dare una mano per vedere di trovare quelle che sono le soluzioni migliori, sapendo che all'interno di questo contesto comunque abbiamo delle norme, delle leggi, dei regolamenti a cui dobbiamo comunque sottostare. È dal 2006 che c'è l'obbligo del contatore, però qualche amministratore se lo dimentica, se lo scorda, c'è l'obbligo. È ovvio che questa partita per quanto riguarda i contatori è sufficiente che si faccia la domanda partendo da luglio in avanti. Una volta fatta la domanda ovviamente non si vanno a pagare queste cifre o questi metri cubi. L'importante è che poi nel giro di poco tempo si riesca e si sistemino le varie cose. Però io credo che con questo ulteriore passo in avanti che abbiamo fatto per quanto riguarda il piano, io credo ci stiamo avvicinando piano piano ad un traguardo che ci eravamo posti quando siamo partiti con questa operazione. E io credo e spero che in qualche anno non più lontano arriveremo addirittura a diminuire ancora quello che può essere il discorso tariffario. Dipende anche lì molto dalla questione che vogliamo o non vogliamo adempiere a tutte queste incombenze che ci tocca fare. E poi riguarda anche la questione dei mutui e la questione dove magari in assemblea dei sindaci o non si dice niente o ci si astiene o si vota contro e poi fuori dalla sala si va a chiedere a Secam di fare l'intervento nel proprio comune. Non funziona più così, non funziona più così, nel senso che le opere sono previste, sono state fatte, ci sono state approvate, sono state viste da tutti e quindi si fanno, ma si fanno anche in base alle disponibilità che abbiamo. Poi possiamo anche fare grossi investimenti, è chiaro che poi se andiamo a pagare 2 o 3 euro al metro cubo, questo lo decidiamo noi. Però dobbiamo essere consapevoli fino in fondo di quanto stiamo facendo. Questo piano d'ambito, ci pensavo in questi giorni, è come se noi facessimo il nostro bilancino all'interno del comune, che si faceva una volta per quanto riguarda il sistema dell'acquedotto, perché ovviamente fin quando lo gestivamo noi come comune dovevamo arrangiarci noi. Probabilmente in Val Chiavenna qualche passaggio in più l'abbiamo fatto negli anni addietro, nel senso che la depurazione da noi è 15 anni che esiste sull'intero territorio, perché qualcuno ha fatto delle scelte a suo tempo, ha ottenuto i finanziamenti, ha fatto le opere, stiamo ancora pagando i mutui, d'accordo, però è stato fatto. Acquedotti e quant'altro, ognuno ci pensava e si metteva a posto i propri. La stessa cosa vale in un ambito un po' più ampio, che è l'ambito provinciale. E quindi il piano d'ambito che andiamo a fare è un piano d'ambito che riguarda tutta la provincia. Non è che ne riguarda un pezzetto o solo un pezzettino o solo la parte alta o solo la parte bassa. Riguarda tutta la provincia. Dobbiamo imparare su questa cosa e metterci in testa che è una gestione provinciale. E quindi sulla gestione provinciale ovviamente potremmo anche avere l'opportunità, come già è successo quest'anno, di avere delle economie, perché è un dato di fatto. E quindi sulle economie di scala e sul fatto di dilazionare ulteriormente quelli che possono essere i mutui e tutto il resto, ma insieme e come assemblea dei sindaci proponiamo, in questo caso, questo è l'atto conclusivo d'accordo, ma la possibilità negli anni a venire di poter ancora incidere su una diminuzione di quello che può essere il costo del servizio idrico integrato.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Capelli.
Sì, grazie. Ringrazio anche io l'ufficio d'ambito, comunque tutto l'impegno dei tecnici, di chi si è adoperato in questa non facile tematica. Pur tuttavia, da una lettura attenta del documento, sia la relazione generale che gli allegati, emergono delle criticità che non ci mettono nelle condizioni di poter approvare questa proposta di revisione del piano d'ambito. A tale proposito consegniamo un documento questa sera al segretario, che chiediamo di mettere agli atti e, se possibile, di trasmettere all'autorità di controllo, unitamente alla delibera consigliare di questo punto all'ordine del giorno. Io ve lo leggo molto brevemente, non è lungo, tralascio la premessa che fa semplicemente un riepilogo dei contenuti dello stesso piano di revisione in premessa sui principi fondanti di tutta la tematica: acqua come bene pubblico e gratuito, servizio efficiente e di qualità, tutela dei clienti finali, attribuzione a ciascuno del valore realmente prelevato. In aggiunta alle funzioni di programmazione, l'amministrazione pubblica mantiene anche un'idonea attività di vigilanza sulle prestazioni al soggetto affidatario. E poi, da ultimo, la gestione affidata a SECAM dovrà improntarsi ai seguenti principi: eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti, continuità del servizio, partecipazione, cortesia, efficacia ed efficienza, chiarezza e comprensibilità dei messaggi. Alla luce di questa premessa vi leggo 9 brevi note. Nota 1, note critiche e costruttive, che ci terrei proprio venissero prese in attenta considerazione per migliorare il tema e poter riesaminare un documento migliore. Nota 1. Dal capitolo 1 al capitolo 5 compreso, il piano d'ambito 2014 e l'attuale proposta di revisione di 2017 sono molto simili, poiché alcuni interventi, come diceva anche De Stefani, ad esempio sulle reti di adduzione, sono stati effettuati, ci si attendeva un aggiornamento maggiore, in quanto la prima ricognizione è stata di fatto, è stata completata nel 2011 e la gestione è stata affidata già nel 2014. Soprattutto sarebbe stata auspicabile una maggiore chiarezza nell'esposizione dei contenuti e un raffronto tra Stato 2011 e Stato 2017 più immediato e comprensibile al lettore. Si fa notare che per male nella prima parte del documento di revisione la dicitura comune di Menarola, ora incorporato in Gordona, e la parte sugli agglomerati manca di considerare che in Valchiavenna confluiscono anche i reflui del comune di Bregaglia, Svizzera. A pagina 44 ci sono delle mancanze circa i siti di interesse comunitario. Nel piano d'ambito non è specificato cosa si intende per volume derivato e volume distribuito e nemmeno si illustra dove va a finire l'acqua derivata e non distribuita. Nella tabella 4 dell'allegato 1, acquedotto, volumi, utenze, contatori, per alcuni comuni manca il derivato, ma figura il fatturato. Ed i totali delle singole colonne sono tutti errati. Come peraltro sono errate le somme delle tabelle riportate al paragrafo 5.2 della relazione generale piano d'ambito. Nota 2, mancanza dei contatori. L'obbligo di installazione dei contatori era in capo ai comuni ed ora è in capo al gestore del servizio idrico integrato. Non si rileva pertanto una colpa dell'utente in caso di assenza di misuratore. Infatti, leggendo il piano d'ambito 2014, l'attuale proposta di revisione, la convenzione Ato Secam e anche la carta di qualità dei servizi, parrebbe proprio che sia compito del gestore provvedere autonomamente alla posa dei contatori. Se, come pare dal capitolo 6 della relazione generale, l'installazione dei contatori è obiettivo prioritario e urgente e considerato quanto indicato a pagina 402, stimati in 33.000 il numero di contatori da installare in tutta la provincia a seguito della prima fatturazione, circa metà degli utenti ha provveduto a fare richiesta di posa, 16.463 domande, di cui il 61% evaso, 10.010 strumenti posati, non si capisce invece se l'utente sia obbligato a fare domanda o il gestore possa provvedere direttamente. Se al 36/2019 ci fossero ancora utenti senza contatore, cosa succederebbe? Che tipo di strumento peraltro verrebbe installato? Per incentivare davvero gli utenti a posare i contatori, proponiamo di aprire la scelta al libero mercato, in modo da diminuire i costi di installazione. Nota 3. Letture dei contatori. Come riportato a pagina 371 del piano d'ambito, è lo stesso di PCM del 96, disposizioni in materia di risorse idriche, che include la lettura dei contatori almeno due volte l'anno nel livello minimo dei servizi che il gestore deve assicurare per ciascun ato, con possibilità di lettura per l'utente. Non è chiaro dal piano d'ambito come verrebbero o vengono gestite le utenze dotate di contatore per i quali il gestore non fa le letture e l'utente non procede all'autolettura. In assenza di lettura del contatore, a cura del gestore e a cura dell'utente, eventuali conguagli di consumo verrebbero fatturati con la tariffa in vigore al momento della notifica di conguaglio? Nota 4. Innalzamento quota forfettaria da 153 a 285 metri cubi. Il piano stabilisce un innalzamento della quota forfettaria da 153 a 285 metri cubi anno per gli utenti domestici, residenti e non residenti senza contatore. Tale innalzamento pare eccessivamente elevato, in quanto arriva ad aumentare notevolmente i consumi che lo stesso piano d'ambito ammette negli scaglioni considerati per la tipologia di utenza. Se si considera il dato di consumo medio relativo alle utenze domestiche residenti pari a 150,32 metri cubi, capitolo 5, pagina 284, sembra ragionevole ipotizzare che la non residenza corrisponda a un consumo inferiore. Per definizione le seconde case consumano meno la residenza abituale. Si potrebbe quindi distinguere tra utenze prima casa e utenze seconda casa, proponendo ad esempio per il contributo forfettario un valore di 153 metri cubi annuo per le prime case e di 90 per le seconde case. Addebitare 285 metri cubi annuo significa oltre che triplicare i dati di consumo reale. Inoltre, si ritiene necessario, proprio per i principi di chiarezza e comprensibilità richiamati in premessa, di disporre dei dati disaggregati, in quanto il piano attuale non scorpora le utenze domestiche da tutte le altre, agricole, industriali, commerciali, ricettive, spalma su circa 106.000 utenze private tutti i consumi. Nota 5. Confrontando i dati piano d'ambito 2014, che sono dati 2011, con la proposta di revisione attuale, dati 2016, si notano delle discrepanze significative tra i volumi erogati e il numero di utenze considerate. Si consideri la tabella seguente, non ve la sto a indicare, che riguarda comuni ad oggi considerati senza contatore all'utenza che hanno il completo controllo della distribuzione dei volumi. Ci sono Aprica, Bianzone, Chiesa Valmalenco, Lovero. In particolare, e da puro titolo di esempio, vedasi il dato di Aprica, che nel 2011 dichiarava 4.672 utenze. Si tratta di un errore. Dai dati dossier Alpi, ad esempio 2009, ad Aprica esistono 670 abitazioni residenti, 3.334 seconde case, per un totale di 4.004 abitazioni, che è molto più improbabile siano per più della metà prive di allacciamento all'impianto idrico e alla fognatura. Se il dato di Aprica fosse effettivamente errato, anche le considerazioni seguenti sarebbero a loro volta errate e quindi inapplicabili. Nota 6, perdite delle reti. Non è chiaro come siano state determinate le perdite di rete, che il documento in questione considera uniformi per tutti i comuni analizzati e pari al 35%, comprendendo anche le fontane pubbliche. Tale valore è assai difforme da quanto dichiarato nella tabella 4 del piano d'ambito 2014, che valutava le perdite dall'11 al 16%, e da quanto indicato nella proposta di nuovo piano, che in allegato 1, tabella 4, valuta una perdita media del 16% su un totale di 29 milioni di metri cubi di acqua derivata. Soprattutto, però, non è chiara la metodologia di calcolo delle perdite effettive. Facendo il rapporto tra utenza in distribuzione e utenza fatturata non si ottengono le stesse percentuali, ed assumere il 35% di perdite per arrivare al dato di 285 metri cubi di consumo forfettario pare fortemente arbitrario. Poiché, come richiamato a pagina 34 del documento, il decreto del 96 stabilisce che le perdite tecnicamente accettabili nelle reti di adduzione e in quelle di distribuzione non devono superare il 20%, non si capisce come la ricognizione sullo stato delle infrastrutture possa valutare solo nel 7% la percentuale di reti in stato di conservazione insufficiente, a fronte di perdite dichiarate uniformi e pari al 35%. Oppure avendo dichiarato che tutti i comuni hanno perdite comprese tra il 20 e il 40%. Piano d'ambito che andiamo ad esaminare adesso. Quali sono stati gli interventi che sono stati effettuati e sono previsti per incidere sulla questione delle perdite? Non pare peraltro corretto computare nelle perdite di rete il volume erogato dalle fontane, di fatto servizio pubblico idrico destinato ai vari usi, il cui consumo, peraltro, è ben più facilmente calcolabile rispetto a quello delle tubazioni interrate e si potrebbe evidenziare a parte per maggiore chiarezza. Nota 7, ho quasi finito. La quota fissa dovrebbe ricoprire la parte invariabile dei costi di gestione, quali anagrafica, contrattualistica, fatturazione, manutenzione allacciamento e manutenzione dei contatori. Pare scorretto che in presenza di un unico contatore collettivo si facciano pagare tanti fissi quante sono le unità immobiliari. Non è auspicabile che un condominio paghi una quota fissa pari a quella di una singola abitazione, chiaramente. D'altro canto, per condomini di vecchia costruzione non dotati di contatore per ogni unità abitativa, si potrebbe arrivare al caso che un condominio paghi più di quota fissa che di consumo. Andrebbe parametrata quantomeno la questione. Nota 8. Scaglioni di consumo e quota variabile. A pagina 11.31 dell'allegato 3, piano economico e finanziario, si definiscono gli scaglioni di consumo, prevedendo per quello oltre i 150 metri cubi anno un aumento del 40% della quota variabile. Si ritiene che tale aumento possa incidere negativamente sui nuclei familiari, che soprattutto se numerosi e con giovani a carico possono sforare facilmente tale volumetria annua, senza peraltro poter essere annoverati tra coloro i quali sprecano la risorsa idrica. In caso di indicatore ISEE rientrante nel regolamento agevolazione utenze deboli, peraltro, tale piano potrebbe essere in contrasto col regolamento stesso. Sarebbe opportuno parametrare l'aumento in base al numero di residenti in unità abitativa. Nota 9, residenza montana. Il paragrafo 3483 dell'allegato 3 piano economico finanziario prevede di considerare le utenze montane come utenze domestiche residenti se il sito montano si colloca nella medesima comunità montana di residenza. Visto che il gestore è l'unico a livello provinciale e l'ordinamento tarifario pure, sarebbe il caso più ragionevole fare un discorso provinciale e non un discorso mandamentale a livello di CM. Penso a gente di Dubino che ha ad esempio la casa agli Andossi, un esempio. I consiglieri Andrea Ruggeri, Cinzia Capelli e Guido Patelli firmano questo documento e lo consegnano al segretario da mettere agli atti.
Grazie. Chiedo solo di chiarire a quale autorità si faceva riferimento all'inizio dell'intervento.
AEEGSI. Grazie.
Grazie. Consigliere De Stefani.
No, velocissimamente, anche per non tediare ulteriormente sulla questione, ma fondamentalmente su tutta una serie di appunti che sono stati portati, al di là delle vedute diverse rispetto a quelle che sono le scelte che si vanno a fare, sono tutte questioni che durante gli incontri mandamentali ovviamente sono usciti, perché per quanto riguarda il discorso contatori, ognuno è libero di farseli montare da chi vuole, non c'è nessun... è stata data un'indicazione di massima in accordo con gli artigiani per far sì che non si speculasse su questa questione, però ognuno può fare quello che crede e quello che vuole. Sul discorso dei volumi, anche su quello sono questioni che sono state affrontate, che sono state viste e tutto il resto. Le fontane sono fuori da tutti i discorsi di calcoli, non calcoli e quant'altro. Cioè sono tutte questioni tecniche che comunque sono state ovviamente, come dire, valutate, spiegate, il calcolo che si è andato a fare non è un calcolo empirico, ma è un calcolo ovviamente che deriva da una serie di ragionamenti che stanno dentro nell'ambito della EGE, ovviamente, perché non sono stati fatti così tanto per essere fatti, e tutta una serie di altre cose che adesso non sto qui a ribadire, anche perché ci vorrebbe tutta la serata. Però, in considerazione del fatto che sono state scritte, chiederemo a Lato di darci una mano e di rispondere puntualmente rispetto alle domande che sono state fatte, e quindi le risposte vi arriveranno.
Consigliere Cappelli.
No, volevo solo ringraziare, attendiamo quindi questa risposta.
Grazie, altre richieste di intervento? Nessuna. Passiamo alla votazione, punto numero 7, ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, approvazione e revisione del piano d'ambito. È aperta la votazione. Sette votanti, chiuso la votazione, 5 voti favorevoli, un voto contrario, un astenuto, il Consiglio approva a maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 7, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 8, ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, carta di qualità dei servizi, la parola al consigliere De Stefani.
Sì, grazie. Anche qui ovviamente è stato fatto, sono stati fatti passaggi con le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali per quanto riguarda le modifiche da portare alla carta dei servizi. Queste sono state fatte dal direttore dell'autorità d'ambito, il quale ha svolto un lavoro anche qui impegnativo, ma alla fine ha concluso in maniera positiva il confronto, e quindi portiamo oggi all'attenzione del Consiglio Provinciale questa delibera.
Grazie, è aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Cappelli.
Sì, questo documento invece ritengo che sia soddisfacente, nel senso che ha recepito il confronto con le associazioni dei consumatori, penso che sia stato proficuo, ha recepito molte osservazioni, anche quelle pervenute dai comuni. Solamente 4 note. La carta dei servizi, va bene, ribadisce l'obbligo in capo al gestore per l'installazione e la lettura dei contatori, vedasi paragrafo 6, anzi dice, a maggior ragione, l'autolettura non assolve agli obblighi dei tentativi di raccolta lettura del gestore. Seconda nota, prevede degli orari di apertura degli sportelli derogati rispetto a quelli del piano d'ambito, specificando che è stata concessa una deroga dalla EGI, SI, quindi corretto, però va armonizzata col piano d'ambito, che invece prevede ancora le 8 ore di apertura giornaliera con il sabato incluso. Nota 3, ritengo che la richiesta di voltura al paragrafo 4.11 In quella sede non dovrebbe essere l'utente ma il gestore a fare la lettura, per evitare contenziosi. Ve la leggo, visto che Borromini ci tiene. Mi vuoi bene? Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente deve comunicare al gestore l'autolettura del misuratore, che costituirà lettura di cessazione per il presente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente uscente, il gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro 7 giorni lavorativi, decorrenti la data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente. Se la facesse già il gestore si evitano contenziosi. E ultima nota, al paragrafo 3.7 inserirei il coinvolgimento del Comune sulla morosità per le utenze disagiate, come giustamente è stato fatto sul regolamento.
Altre richieste di intervento? Consigliere De Stefani?
No, anche su questo vabbè, prendiamo atto delle osservazioni e le valutiamo.
Grazie. Altre richieste? Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Punto numero 8, ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, carta di qualità dei servizi. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, 7 presenti, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 7 presenti, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 9. Ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, regolamento del servizio idrico integrato. Consigliere De Stefani.
Sì. Sì, anche su questo ovviamente sono state portate delle piccole aggiornamenti rispetto alla prima stesura, anche qui è aperta la discussione.
Grazie, è aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Capelli.
Grazie. Questo regolamento recepisce alcune osservazioni fatte dai comuni, ho visto quelle che erano riportate nella vostra delibera 29 del 2015, come ad esempio il coinvolgimento del comune, case di morosità per le utenze disagiate e così via. Il fatto che per gli interventi, per ad esempio nuovi tratti di fognatura, poi la proprietà della rete diventi pubblica comunale e per esempio e altre questioni sulla dispersione delle acque meteoriche. Tuttavia ritengo che si debba magari affrontare meglio la questione al punto 4.6 della responsabilità del gelo che va in capo all'utente, però credo che contatori che vengono messi dove si va a molti gradi sotto zero e non si tratta di seconde case ma magari Forcola, Livigno, non lo so, Santa Caterina, contatori che stanno magari a meno 20 per 2 o 3 mesi l'anno, almeno bisogna dare delle indicazioni tecniche o consentire che vengano messi non in pozzetto esterno magari all'interno nel locale termico, nel locale caldaia. Quindi mi sembra che al punto 4.6 sia scritto: l'utente dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa e agli apparecchi relativi al contatore. Sono pertanto a carico dell'utente le spese per il gelo, per il disgelo, per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. Sarebbe opportuno magari dare delle indicazioni di SECAN, soprattutto nei casi in cui il gelo può rappresentare un problema evidente e duraturo, tecniche, delle indicazioni tecniche affinché un utente non si trovi a sbagliare già in partenza. Al punto 5.3 sulle letture e le fatturazioni semestrali non si cita se ci sono delle, per esempio delle sanzioni per il gestore se non provvede a rispettare le scadenze per le fatturazioni e le letture semestrali. Inoltre aggiungerei che la contestazione degli importi addebitati in fattura può avvenire anche via PEC, posta certificata, non solo raccomandata, perché adesso un numero sempre maggiore di persone ce l'ha, quindi se si accetta la raccomandata va prevista anche la PEC. No, WhatsApp no, la PEC sì. WhatsApp. Nonostante questo non mi ritengo di approvare questo regolamento per il fatto del permanere al punto 3.9 della questione del distacco della fornitura della somministrazione. So che è una questione molto dibattuta, però io credo che, e c'è anche ampia giurisprudenza in merito, i 40 o 50 litri giorno per persona da carta dei diritti debbano essere assicurati e non si può ovviare dicendo c'è la fontana pubblica. Non credo sia una questione civile.
Consigliere De Stefani.
Sì, anche qui velocissimamente, ma per quanto riguarda il gelo del contatore, vabbè, ovviamente quando si posano, si cercano di posare dove questo non possa succedere. Livigno è uno dei comuni che ha sempre avuto i contatori, di problemi non ne ha avuti. Probabilmente qui il problema è sulla mezza montagna, sulle case sparse piuttosto che da altre parti, però ovviamente nel momento in cui si vanno a posizionare si cercheranno di posizionare laddove non c'è il discorso del gelo, ovviamente. Per quanto riguarda la PEC è in più, però alla signora Maria non so se la PEC gli possa andare bene, è una cosa in più, quindi se uno la manda non è che anche se non è scritto la può mandare, ovviamente. Sul fatto dello stacco del contatore, anche su quello la normativa di legge per intanto la questione in questi termini: se il contatore della luce non viene pagato vengono e te lo staccano. Ho rischiato fuori di consiglio, ho rischiato qualche mese fa per questione di cambio di pagamento di RID che mi staccassero in casa la corrente, perché questi ti chiamano e ti dicono io te la stacco domani mattina, poi è chiaro che, voglio dire, non è mai successo, non succederà mai, c'è sempre l'estrema razza di rivolgersi al sindaco, il quale più volte per memoria interviene e fa quello che deve fare, insomma, però modificano la normativa, noi siamo più che d'accordo a modificare il regolamento.
Grazie, altre richieste di intervento? Nessuna richiesta, allora passiamo alla votazione. Punto 9, ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, regolamento del servizio idrico integrato, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 7, 5 voti favorevoli, un voto contrario, un voto astenuto, il Consiglio approva a maggioranza. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, presenti 7, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 10. Ufficio d'ambito della provincia di Sondrio, regolamento per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano degli investimenti del piano d'ambito ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006. A parola al consigliere De Stefani.
Sì, questo è l'ultimo atto della maratona su lato. Riguarda esclusivamente una presa d'atto per quanto concerne il regolamento per la questione degli investimenti del piano d'ambito e per disciplinare le condizioni del gestore per quanto riguarda la procedura d'urgenza di poter intervenire direttamente a svolgere queste attività.
È aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Nessuna richiesta, passiamo alla votazione della presa d'atto, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 7 presenti, 7 voti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, presenti 7, 7 voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Abbiamo concluso i punti relativi all'ufficio d'ambito. Ringrazio il direttore e il vicepresidente. Prego. Grazie. Arrivederci, grazie. Il punto numero 11, approvazione dello schema di convenzione per la gestione delle attività degli interventi di manutenzione e valorizzazione del sentiero del viandante. Si tratta di un'iniziativa che parte da molto lontano e che ha richiesto un lavoro di confronto di numerosi enti su un percorso che di fatto interessa prevalentemente la provincia limitrofa di Lecco, interessando i comuni di Abbadia, Bellano, Colico, Delebio, Dervio, Dorio, Esino Lario, Lecco, Lierna, Mandello dell'Ario, Perledo, Piantedo nella provincia di Sondrio, Varenna, la comunità montana dell'Ario orientale Valle San Martino, la comunità montana Valtellina di Morbegno, la comunità montana Valsassina, Valvarrone, Valdesino e Riviera e le due province di Lecco e di Sondrio. Di fatto gli altri soggetti hanno convenuto un'organizzazione e anche degli impegni specifici. Nel caso delle province, la provincia di Lecco, analogamente a quella alla nostra, è chiamata non a collaborare a partecipare da un punto di vista finanziario e economico, ma la partecipazione alla spesa da parte delle province sarà assicurata tramite la promozione del sentiero all'interno dei propri canali istituzionali, nonché del sistema turistico del Lago di Como e del sistema di promozione della Valtellina. È un'importante iniziativa che ci vede in forte collaborazione con la provincia di Lecco e che crediamo potrà dare un importante respiro anche alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali che in questi anni abbiamo realizzato su tutto il territorio, in particolare per il sentiero Valtellina, direttamente collegato, ma indirettamente dopo una serie di interventi anche per il percorso ciclabile dell'intera Valchiavenna. È aperta la discussione. Consigliere Vaninetti.
È da anni che si lavora su questo tema, per cui ben venga che anche la provincia aderisca a questo progetto che già sta portando dei risvolti importanti sia in termini promozionali che appunto turistici che sportivo su questo percorso che è così importante, per cui grazie alla provincia che ha risposto a una istanza che è già da parecchio tempo che gira sul territorio.
Grazie. Altre richieste? Consigliere Ruggeri.
Bah, sì, mi unisco alle parole espresse dal consigliere Vaninetti e ringrazio anche io la provincia di questo interessamento, anche in considerazione del fatto che il sentiero del Vandante viene a prendere la parte, diciamo così, vicina al lago della nostra bassa Valtellina, quindi ne sono soddisfatto anch'io.
Grazie. Altre richieste? Nessuna. Passiamo alla votazione. Allora, punto 11, approvazione dello schema di convenzione per la gestione delle attività degli interventi di manutenzione e valorizzazione del sentiero del viandante. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiuso la votazione, 7 votanti, 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa votazione, presenti 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo al punto numero 12, revoca della delibera di Consiglio Provinciale numero 31 del 13 aprile 2010 relativa all'approvazione del regolamento per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e domestica in selvatichita alle colture agrarie. Parola al consigliere De Stefani.
Sì, grazie. Velocissimamente, andiamo a revocare una delibera approvata appunto in Consiglio Provinciale nel 2010, ma contestualmente stamattina il Presidente ha fatto una delibera di giunta che recepisce parallelamente tutte le questioni che erano comprese in questa delibera, in relazione anche a una delibera di giunta regionale dove hanno anche loro fatto questo passaggio, cioè il discorso sugli indennizi e tutto il resto passa direttamente da una delibera del Presidente, quindi di giunta, per cui darà mandato poi al responsabile di servizio di eseguire tutto, cioè di eseguire senza passare direttamente in Consiglio Provinciale. Quindi revochiamo, ma contestualmente è già fatta l'altra delibera.
Grazie, è aperta la discussione. Nessuna richiesta. Passiamo alla votazione. Punto 12, revoca della delibera di Consiglio Provinciale 31-13 aprile 2010 relativa all'approvazione del regolamento per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica e domestica in selvatichita alle colture agrarie. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, presenti 7 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, è chiusa la votazione, 7 presenti, 7 voti favorevoli. Il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 13. Convenzione per la gestione e il funzionamento della Fondazione Dottor Piero Foianini di Studi Superiori e dell'annesso centro didattico sperimentale. La parola al Vicepresidente Borromini.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera andremo a approvare la convenzione con la Fondazione Foianini che è scaduta a dicembre del 2016. Come provincia siamo riusciti a mantenere il contributo che era stato dato anche negli anni passati per un importo di 180.000 euro. Nella convenzione di quest'anno, che ha una durata annuale, bisogna correggere sulla delibera che è rimasto un refuso di approvare l'allegato schema di convenzione di durata annuale con scadenza il 31 dicembre 2017. Ecco, con rinnovo tacito per gli anni successivi, se la disdetta, è rimasto un refuso. Ecco, si approva senza quella riga. La Fondazione Foianini è molto importante per tutto il territorio della nostra valle, sia per il discorso degli agricoltori, ma perché dà anche una mano, grazie ai propri interventi e alle capacità dei propri dipendenti, su un discorso di manutenzione da parte del territorio. La convenzione vede quest'anno per la prima volta l'ingresso del BIM con una quota di 100.000 euro e l'ingresso della Coldiretti con una quota di 5.000 euro. La Camera di Commercio, che ha sempre versato una quota di 80.000 euro a causa di vari tagli di diritti camerali, entrerà con una quota di 40.000 euro. Le 5 comunità montane con una quota di 45.000 euro, 10.000 euro in più degli altri anni, più la comunità di Tirano, di Sondrio e di Morbegno con 11.700 come la convenzione precedente, e il comune di Sondrio anche con 23.000 euro come gli anni passati. È stato svolto un ottimo lavoro anche da parte degli uffici, infatti ringrazio anche il dottor Cristini che ci tiene molto alla fondazione, infatti siamo andati anche in regione a parlare con l'assessore regionale Gianni Fava e Garavaglia, assessore al bilancio, che ci hanno garantito una tantum per il contributo per sostenere l'ottimo lavoro della fondazione. Grazie.
Grazie, è aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Capelli.
Anch'io volevo esprimere l'apprezzamento per il lavoro della Fondazione che ho potuto conoscere in sede di comunità montane esperienza, sia per le iniziative svolte che per l'attività di ricerca e promozione. Mi risulta però che dovessero presentare un piano industriale di rientro per le difficoltà di bilancio. No, mi ricordo male o è tutta sistemata quella questione? Grazie.
Grazie. Altre richieste di intervento? Nessuna. Allora passiamo alla votazione. Punto 13. Convenzione per la gestione e il funzionamento della Fondazione Dottor Piero Fognini di Studi Superiori e dell'annesso Centro Didattico Sperimentale. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, presenti 6 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, chiusa la votazione, 6 presenti, 6 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Punto numero 14. Passaggio al patrimonio disponibile e conseguente cessione di reliquato stradale lungo la strada provinciale 4 Valeriana Occidentale in comune di Traona. Abbiamo 2 delibere, la prima è questa, siamo sulla provinciale 4, il riferimento è un'area con l'ipotesi di alienare alla società Eurogas quest'area di metri quadri 49 al prezzo di 25 euro al metro quadro per un importo presunto prima del frazionamento di euro 1225. La delibera ovviamente propone di sdemanializzare e classificare l'area a margine della strada trasferendola al patrimonio provinciale. È aperta la discussione. Non ci sono richieste di intervento. Passiamo alla votazione. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, presenti 6 voti favorevoli. Consiglio approva all'unanimità. Delibera analoga all'ordine punto 15, passaggio al patrimonio disponibile e conseguente cessione di reliquato stradale lungo la provinciale 3 Gordona-Menarola in comune di Gordona. In questo caso il terreno è pari a metri quadri 193 su 2 destinazioni d'uso diverse e oltre alla proposta di sdemanializzare e classificare l'area inserendola nel patrimonio provinciale, proposta di alienare detta area al signor Tawashi Roberto ai prezzi diversificati per un totale presunto prima il frazionamento di euro 3.575. È aperta la discussione. Consigliere Capelli, prego.
Sì, nulla in contrario. Faccio solo notare che c'è un errore nel testo perché il mappale 175 è già di proprietà del richiedente. Il reliquato è l'area triangolare contigua al 175, quindi è necessario che verifichino.
Grazie, facciamo ovviamente la verifica con l'ufficio tecnico e proponiamo la delibera impegnandoci a mettere il numero esatto del mappale ovviamente. Ci sono altre richieste di intervento? Nessuna. Passiamo alla votazione allora del punto 15, è aperta la votazione. Tutti hanno votato, 6 presenti, 6 voti favorevoli, il Consiglio approva all'unanimità. Siamo all'ultimo punto, le comunicazioni del Presidente, solo alcune brevi comunicazioni. Innanzitutto, come da regolamento, la comunicazione di alcune nomine, nomina del rappresentante della provincia in seno al Comitato di Gestione Caccia del Comprensorio Alpino di Tirano, nominato il signor Magro Gian Mario con decreto numero 6. Con decreto numero 7 nomina rappresentante della provincia in seno al comitato di gestione caccia del comprensorio alpino di Morbegno, nomina quale rappresentante della provincia il signor Redaelli Gianmaria, nato Ardenno nel 46. Questi sono i decreti di nomina. Volevo solo accennare a due questioni che poi saranno oggetto ovviamente di confronto nell'ambito dell'assemblea dei sindaci che convocheremo anche per il parere obbligatorio sulla adozione di bilancio che abbiamo fatto oggi. La prima abbiamo già condiviso con i capigruppo nella conferenza realizzata, l'avvio del percorso che, ripeto, faremo formalmente anche con i sindaci nell'assemblea di revisione dello statuto dell'ente provincia, che prevede sostanzialmente un percorso rivolto agli amministratori e chiaramente mi auguro, come è stato detto in conferenza di capigruppo, una partecipazione attiva da parte dei consiglieri provinciali per raccogliere delle proposte già da ora in merito alla nuova formulazione dello statuto dell'ente provincia. Chiederemo poi, attraverso anche una formalizzazione, alla società economica valtellinese di animare un percorso di confronto territoriale rivolto ai soggetti, diciamo, non enti pubblici, quindi le associazioni di categoria, le associazioni sindacali, di volontariato, le diverse realtà presenti sul territorio. La SEV farà un lavoro di proposta, di sintesi, per poi consegnarla agli amministratori, che avranno il compito, concluso questo periodo, con il tempo che sarà necessario per fare bene questo lavoro, di tirare le fila e di proporre una versione rivista dello statuto dell'ente provincia. La seconda questione è quella di cui parleremo anche in assemblea dei sindaci, cioè della volontà di avviare, pur nelle difficoltà di personale, l'esperienza della stazione unica appaltante provinciale, anche in considerazione delle preoccupazioni in merito alle stazioni uniche o alle CUC già attivate tra comuni o a livello comprensoriale o attraverso il BIM. La preoccupazione è che, completati i percorsi di definizione normativa, queste formule non siano più riconosciute e quindi i comuni si troverebbero in difficoltà per la parte di appalti di opere o servizi, ovviamente sopra certe soglie. Quindi la volontà è quella di raccogliere, come abbiamo già fatto scrivendo ai comuni, quindi vi invito nei vostri comuni, se non lo avete già fatto, nei comuni limitrofi, a ricordare questa opportunità per raccogliere le adesioni dei comuni e poi per costruire insieme una formula organizzativa che consenta di offrire questo tipo di servizio. Queste erano le comunicazioni più importanti. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata.